Quindi rieccoci, più o meno operativi. Penso che per molti di noi è stato un periodo breve o lungo di stacco. Abbiamo provato a recuperare energia, fare un po' di pausa. E siamo grati al Signore per il tempo che Lui concede, per le opportunità che ci dona. E oggi io volevo fare un cammino con voi, un breve cammino, su un tema particolare, che è il tema della battaglia spirituale, il combattimento spirituale. Non so se ci hai mai pensato, non so se hai mai affrontato con attenzione questo tema, e lo faccio per diversi motivi. Lo faccio per diversi motivi perché le scorse settimane sono state settimane, diciamo così, per diverse situazioni abbastanza settimane difficili per l'Italia, per la Chiesa qui in Italia. Sappiamo quello che è successo a Ferrara, quello che è successo a Roma, un pastore è morto in una tragica circostanza, a Roma giovane donna, madre di 3 figli, improvvisamente è morta per l'imprudenza di un autista di camion che si è dimenticato di mettere il freno a mano, per cui è stata schiacciata e ha lasciato la missione, la chiesa, 3 figli. Tante situazioni pesanti, difficili, no? Che riguardano, caratterizzano il popolo di Dio. Ma non solo questo. Io vedo anche, come dire, la mia vita e la vita nostra, no? E mi rendo conto che, come dire, ci sono tante cose delicate, tante difficoltà, tante situazioni complicate. E spesso nella nostra vita, nella nostra riflessione cristiana, sapete fratelli, ci manca un po' il sano realismo per affrontarla con la sapienza della parola di Dio. Per cui oggi parliamo di conflitto spirituale, di battaglia spirituale, anche pensando che per chi potrà il prossimo fine settimana a Padova ospiterà Augustus Nicodemus, che è un pastore di San Paolo, che è molto noto in Sud America, che affronterà in modo molto rigoroso questo tema. Fratelli, cosa immagini che sia la vita cristiana? Se tu dovessi scegliere una fotografia o un'immagine della vita cristiana, cosa sceglieresti? Pensa un po', poniti questa domanda. Come rappresenterei la vita con il Signore Gesù, la vita segnata dal Vangelo? A me vengono subito in mente alcune immagini, che non so se sono le stesse immagini che arrivano alla tua mente. La prima immagine che mi viene, che spesso noto magari come dire, che accompagna un versetto di qualche calendario, è l'immagine di un bellissimo uccellino, un cinguettio in un verde straordinario, e magari con il versetto sotto: la gioia del Signore è la tua forza, qualcosa di fresco, gioioso, arioso. Oppure un'altra immagine che mi viene in mente è un'immagine che penso conosciamo tutti, ed è l'immagine della spiaggia segnata dalle orme, da 2 orme. No? Sapete tutti questa storia, no? L'immagine della spiaggia segnata da 2 orme è una persona che si domanda: Signore, dove eri tu quando io ho avuto quelle difficoltà estreme? Dove eri tu? E il Signore dice: tu vedi solo 2 orme, non perché io non fossi vicino a te, ma perché ti ho preso in braccio e ti accompagnavo durante questa situazione. Bellissima immagine. Però fratelli, sono solo queste le immagini bibliche? L'immagine è tutto qui, la vita cristiana. È davvero così? Diciamolo veramente. A me pare che la Bibbia dica qualcosa di più e di diverso. Queste cose sono cose vere. Certo, spesso godiamo nella nostra vita di questa comunione profonda col Signore, cui Lui ci prende in braccio e ci accompagna e ci fa attraversare le difficoltà con la Sua presenza, con le Sue coccole, con la Sua persona. Però spesso nella nostra vita, e nella vita cristiana, e nella vita del popolo di Dio, la cosa che caratterizza di più è la guerra, è la battaglia. l'immagine che forse più di altre noi dovremmo selezionare per rappresentare cos'è davvero la vita cristiana, cos'è davvero, cosa caratterizza il popolo di Dio su questa terra, in questo contesto, è l'immagine della battaglia, del conflitto. Ed è un'immagine difficile. Avete mai visto, no, cosa succede in battaglia? Avete mai visto cosa caratterizza un campo di battaglia? Avete mai visitato delle trincee o dei forti? Avete mai visto un documentario che ricostruisce la vita delle persone che si trovano in battaglia? Non è facile, non è facile. E la Bibbia dà proprio questa immagine. Fratelli, state attenti, perché la vita cristiana è una battaglia, perché la vita col Signore Gesù è un combattimento, non contro il Signore, ma con il Signore. Vogliamo aprire la lettera di Paolo agli Efesini? Efesini capitolo 6. Verso 10. Paolo scrive questa lettera probabilmente mentre si trova a Roma, è un po' nella parte finale del suo ministero. Paolo si trova a Roma ed è prigioniero, ed è in carcere. C'è Tichico che va a trovarlo e gli porta delle notizie su Efeso, sulla chiesa di Efeso che Paolo aveva, in qualche modo era stato coinvolto nella sua fondazione. E allora Paolo è preso da un desiderio di scrivere a questi fratelli, di incoraggiarli, no? E scrive la lettera agli Efesini. Paolo è in una situazione, capite, difficile, è in prigione. Non è in un hotel a 5 stelle, no? Non è in un solarium, è in una situazione davvero difficile, però trova il tempo e il coraggio e la forza di incoraggiare altri fratelli in Cristo. Efesi 6, verso 10. La mia è una versione un po' più antica, però spero che si capisca. Del resto, verso 10, del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo, poiché il combattimento nostro non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò, prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dovere vostro, restate in piedi. Siate dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, e prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, orando in ogni tempo per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni, ed è a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi e anche per me, a ciò che mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo, per le quale sono ambasciatore in catene, affinché io l'annunzi francamente come conviene che io ne parli. Cari amici, ecco cos'è la vita cristiana, ecco cos'è la Chiesa. La Chiesa è un popolo militante. La Chiesa deve essere un popolo che il Signore si è acquistato, che deve essere sempre pronto a combattere e a vivere con la serenità che si può, che solo il Signore può dare, anche questa dimensione della battaglia e del conflitto. Andate, se noi guardiamo un campo di battaglia, ci sono diverse cose che in qualche modo ci toccano, no? Ci sono i gruppi che stanno in prima linea, le retrovie, i viveri, l'organizzazione, ci sono anche delle tende speciali. C'è anche una tenda speciale, spesso c'era anche allora, ma c'è anche ai tempi nostri, c'è una tenda che si chiama infermeria, no? D'accordo? Dove, diciamo così, i soldati, i militari sono presi e curati per quanto possibile, no? Però, fratelli, la Chiesa non è l'infermeria. Capite? Non finisce tutto nell'infermeria. Spesso noi abbiamo questo desiderio legittimo, no? Che è quello di fare del popolo di Dio un luogo in cui ci sia una cura importante, ci deve essere, però lì, nell'infermeria di un campo di battaglia, tu vai, sei rimesso a posto per quanto si può e poi sei rimandato a combattere. Non è una clinica, no, con i migliori specialisti. L'infermeria è lì per continuare, per dare l'opportunità ai soldati del Signore Gesù di continuare la battaglia per il regno di Dio. E questa è la Chiesa. È un popolo, è un esercito del Signore, no, che è in battaglia, a cui tutti siamo chiamati, come dire, a essere impegnati e coinvolti. Non ci può essere diserzione. Non ci può essere qualcuno che dice no, io dal punto di vista della guerra spirituale, del combattimento spirituale, sono un pacifista. No, non voglio combattere, non voglio far male a nessuno. No, se tu sei un cristiano non puoi avere questo atteggiamento, devi essere pronto a combattere questa battaglia spirituale. John Stott è stato un pastore a Londra per 4 decenni, se non di più. È stato un uomo che il Signore ha utilizzato in modo molto forte con il ministero espositivo. Grazie a lui abbiamo commentari, libri, opere missionarie, e davvero il Signore, no, ha usato quest'umile persona per tante cose. No, suo padre era un medico, era uno dei migliori medici di Londra. E all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, no, suo padre va in guerra a supportare le truppe britanniche per la Seconda Guerra Mondiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, come ogni buon professionista a quel tempo doveva fare, lui mette, come dire, al servizio della sua nazione il suo talento. John Stott era poco più che 19enne, 20enne, no? Aveva già, come dire, accolto la chiamata per il ministero, no? E sente suo padre che gli chiede, vieni anche tu in battaglia. E lui dice no, io non voglio andare in battaglia, io sono stato conquistato dal Vangelo, mi rifiuto di fare la guerra, no? Per cui non andò, no? E questa situazione creò una frattura tra lui e suo padre, e gli storici dicono che per 7-8 anni suo padre non parlò più con suo figlio, e soltanto dopo 8 anni andò al sol ad ascoltare un suo sermone. È possibile che anche i cristiani facciano questo? No? Noi non possiamo fare come fece questo fratello. Noi non possiamo dire io non vado in battaglia, no? L'opzione che la Bibbia ci dà non è quella di stare sulle retrovie a guardare, no, l'opzione che la Bibbia ci dà, guarda qual è il verso 10. L'opzione che la Bibbia ci dà è quella di essere fortificati, cioè di essere resi forti, di essere pronti, siate forti, fortificatevi, continuate a camminare nelle vie del Signore, siate forti. Cos'è questo siate forti, fortificatevi? Guardate, la cosa bella in questo testo è che questo fortificatevi è un verbo passivo. Cosa significa che è un verbo passivo? Che l'incoraggiamento non è soltanto quello di procurarsi da sé le forze, no? Non è soltanto questo, non è tanto questo. No, qua il testo dice fortificatevi nel senso siate resi forti. Lasciatevi rendere forti. Siate forti, cioè è una ammonizione a essere forti, a ricevere la forza una forza esterna, una forza che non è in noi, una forza, una potenza che non abbiamo come risorsa naturale. Dobbiamo essere fortificati da cosa? Dall'unione, dalla relazione, dalla comunione col Signore Gesù Cristo. Se tu conosci, se tu hai conosciuto Gesù Cristo, questa relazione ti dà forza. Se tu hai conosciuto Lui, quest'unione ti produce potenza, ti dà la forza per essere, per incominciare, per essere equipaggiato anche nelle situazioni più difficili. L'unione con Gesù Cristo è fondamentale. Paolo lo dirà ancora in questa lettera. In Lui l'edificio è intero e collegato, in Lui si innalza per essere un tempio al Signore. Io dunque sono carcerato del Signore, vi esorto a condurvi in modo degno della vocazione che Lui ci ha dato. Per quale meriti? Per la forza di Gesù Cristo. Siate forti, no? Lui è la fonte della potenza, e Lui è l'origine di tutta la forza. Non possiamo combattere, non possiamo stare in battaglia se Lui non è la nostra forza. E questa forza che Dio dona in Cristo è la stessa forza con la quale Paolo apre la sua lettera agli Efesini, al capitolo 1, verso 19, no? E quale sia verso di noi che abbiamo creduto l'immensità della sua potenza, la quale potente efficacia della sua forza egli ha dimostrato in Cristo quanto lo ha risuscitato dai morti. È questa potenza che è a disposizione dei credenti, è questa potenza, è questa forza che è a disposizione dei figli di Dio. Siate forti, cioè vivete la vostra vita sotto la forza, la potenza della Signoria di Dio, sotto il suo governo, no? Siate forti, e questo è un comandamento che nella Bibbia spesso si ritrova, non è soltanto Paolo che lo dice. Vi ricordate cosa dice il Signore a Giosuè? Giosuè capitolo 1, lo leggo io per voi. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Sii forte e coraggioso, però abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, il mio servo, ti ha dato. No? Giosuè 1:9, non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché io, il Signore, sarò con te ovunque tu andrai. Deuteronomio 31, verso 6, siate forti e coraggiosi, e non vi spaventate di chi è attorno a voi, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te, egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Davide, in 1 Samuele 30, verso 6, Davide fu grandemente angosciato, la gente parlava di lapidarlo, ucciderlo, perché tutti erano amareggiati a motivo suo. Ma Davide si fortificò nel Signore, il suo Dio. Siate forti. Lasciatevi rendere forti da Dio. Fortificatevi. Questo è il primo imperativo che ci dà la parola del Signore questa mattina. Siate forti, perché tu e Dio siamo impegnati in una battaglia spirituale. Siamo impegnati in un conflitto spirituale, in una battaglia spirituale che vede due parti contrapposte. Da un lato c'è Dio, il Signore, no? Con la sua volontà, con i suoi piani, e dall'altro c'è il male, c'è Satana che fa di tutto per contrastare, ostacolare, rovinare, distruggere i piani di Dio. E noi siamo lì, siamo nel campo di battaglia e dobbiamo essere forti. Cioè non deboli, non confusi, non titubanti, pronti, solidi, massicci, vigorosi. Ci deve essere una certa virilità nella vita del credente, non in senso, come dire, di arroganza, ma di fermezza. Siate forti. E proprio perché siamo forti, dobbiamo essere pronti a indossare l'armatura di Dio. E attenzione, questa armatura non è l'armatura che io e te andiamo a guardarci attorno per acquistare, non è un sistema di protezione o di sorveglianza che diciamo questo può essere più o meno comodo per la mia vita, no? Questa armatura non è il frutto di scelte umane, non è il frutto di, come dire, di un arrangiamento, no? Che le persone, di strategie di qualche tipo, no? Questa è l'armatura, ma è un'armatura di Dio. Cioè non solo Dio ci rende forti se noi abbiamo una relazione con Gesù Cristo, ma Lui ci fornisce anche la sua armatura, ci fornisce il suo sistema di protezione e di attacco. Dio fornisce per i credenti, affinché io e te, ci dice il testo, guardate cosa ci dice, no? Efesini 6, verso 10, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza, e rivestitevi della completa armatura di Dio. Rivestitevi affinché possiate combattere, stare saldi, cioè stare fermi, e guardate cosa dice il testo, stare saldi contro le insidie del diavolo. Ora, fratelli, quando si parla di diavolo, ci sono due estremi da evitare. Quando si parla di Satana, ci sono due estremi da evitare. Il primo estremo, la prima cosa da evitare, è da chi non parla mai del diavolo. Da chi non crede che ci sia un mondo soprannaturale. Da chi non pensa che ci sia un esercito che si è ribellato alla potenza di Dio e che fa di tutto per ostacolare i piani di Dio e per distruggere il popolo di Dio. Ignora. No, per cui il diavolo spesso, secondo certi in alcuni ambienti, viene considerato come il retaggio, un residuo, no, di una fede, come dire, preilluministica, poco intelligente. No, ma cosa vuoi? Nel XXI secolo, no, col microonde, con internet, no, con fast web, credi ancora a Satana? No, insomma, aggiornati, no? Per cui c'è qualcuno che ha preso un po', per cui parla, no, come dire, in modo un po' ambiguo di queste cose. Oh, va bene, perché la Bibbia ne parla, e la Bibbia dice che esiste, c'è una presenza personale, intelligente, che strategicamente fa di tutto per ostacolare e danneggiare il popolo di Dio e l'opera del Signore. La Bibbia ne parla in modo molto chiaro, in modo molto ripetuto, e questa forte presenza non è da sola, ma è accompagnata da un esercito di ribelli che fanno spiriti malvagi che cercano di realizzare i suoi piani. Quindi la prima posizione è proprio quella di chi nega, però poi c'è anche l'altro estremo, di chi vede Satana dappertutto. Di chi in qualche modo, no, interpreta ogni malefatto, ogni difficoltà, ogni criticità della vita quotidiana come opera del maligno. In tutti e due i casi, no, non va bene. Perché una visione equilibrata è quella che la Bibbia ci dà. Esiste una presenza personale, malvagia, esiste una personificazione del male, ma questo ha un controllo, è controllato, come dire, comunque sotto l'autorità di Dio. Non può andare oltre quello che Dio concede di fare. Giobbe 1, da 1 a 3, ci dice questo. Allora ci dice che questo diavolo, però, questo Satana, ci dice il verso 11, no? Ha delle insidie. Guardate che quel termine non è casuale qua, eh. Cosa sono le insidie? Sono degli schemi di trappola. Cioè, Satana come opera? Opera in modo da far cadere in trappola, no? Da raggirare, da fregare, da manipolare, da mettere in difficoltà i credenti. Cioè, lui ha delle strategie, micro o macro, delle insidie, dei lacci, che in qualche modo ti catturano, no, e ti fanno, e fanno del male. Ha delle insidie. Il termine qua è quasi quello del cacciatore, no? Di chi, oppure di chi va, come dire, non so se qualcuno di voi è mai stato a pesca, no? Ci sono ormai degli ami che si camuffano sempre di più, sempre meglio, no? Per far abboccare i pesci. o se vai a caccia, no, magari ci sono delle trappole, no, che, di cui non hai nessun sentore, ma sono lì, bluff! Insidie, trappole, trappole malefiche. Lui agisce in questo modo. Ora, come si manifestano queste insidie? Beh, c'è Paolo che ne ha parlato, queste influenze di Satana si manifestano in qualche modo. Efesi 4, 27 ci parla, no, dell'amarezza e della rabbia. L'amarezza e la rabbia sono una manifestazione di questa sua opera malefica. Quando c'è amarezza, c'è rabbia, oppure, no, verso 4:25, la falsità. Quando c'è falsità, quando c'è ambiguità nella nostra persona, quando noi, diciamo, giochiamo con le menzogne, quando non siamo aderenti alla verità, facciamo posto al diavolo. Cioè permettiamo a Satana di costruire le sue trappole nella nostra vita. Ma non solo, quanto c'è furto verso 24, verso 28, quanto in qualche modo rubiamo, non solo le cose materiali, no, quanto abbiamo cioè un rapporto distorto con le cose materiali, oppure il verso 29, quanto usiamo un linguaggio sconveniente. Guardate che anche lo stesso linguaggio sconveniente, 4:29, ci dice che in qualche modo questa è una manifestazione, è una realizzazione delle insidie di Satana, no? Tutte queste cose sono cose della vecchia vita, che non dovrebbero esserci adesso più. E queste insidie, sapete, sono cose che sembrano attraenti, sembrano cose desiderabili. Sono cose legittime, apparentemente. Perché non devo fare quella cosa o non vivere in quel modo? No, chi è che me lo impedisce? No, mi sembra tutto normale, tutti lo fanno, ma cosa vuoi che accada, che succeda? No, sembra non succede assolutamente nulla. Insidie, trappole, no? E alla fine si rivelano per quello che sono. Distruggono la vita del credente. E guardate, il diavolo ha insidie, ha degli schemi, ha un'intelligenza malefica che esercita nei confronti del suo popolo, no? E noi non siamo chiamati a combattere noi questa battaglia, noi siamo chiamati a vivere questa battaglia nella potenza di Dio, a stare saldi nella potenza di Dio e a indossare la sua armatura. Ora sapete, se voi leggete cosa compone, come è composta questa armatura, noi sappiamo che questa armatura ha un elemento difensivo, ha la corazza, l'elmetto, adesso lo guardiamo, la cintura, i calzari, quindi è essenzialmente pensata come elemento difensivo, di protezione, però è anche un elemento offensivo, è l'unico elemento offensivo di aggressione, sai qual è? È la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. L'unica cosa, l'unica arma che il credente ha. Non ne ha altre. Tutto il resto è difesa. Guardate, questo combattimento è un combattimento pesante. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati e le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, verso 12. Il nostro combattimento. Ora, il termine qui non si riferisce al fioretto. Sapete, non so se avete visto, molto elegante, no? C'è uno stile, è molto affascinante. Io ogni tanto, penso tutti, no? Vediamo queste immagini di questo combattimento, no? No? Con due spade molto sottili, per cui è sufficiente un tocco per far saltare, scattare il punto e con pochi tocchi vinci la battaglia. E poi no, hai queste urla di liberazione, ma nessuno si fa male, sono tutti perfetti, no? Possono uscire a cena. Qua il termine combattimento non è quel combattimento lì. Sapete cos'è il combattimento che qua descrive? una forma che io mi ritrovo qui dopo un'adolescenza difficile, che è il wrestling. Avete mai visto un combattimento di wrestling? Corpo a corpo? Avete visto queste, magari, non so, ai miei tempi c'erano questi personaggi, l'uomo tigre, no? Che combatteva contro noi, si facevano delle cose del male in modo, no? Un combattimento totale. È un combattimento, non è un combattimento delicato. Non sono carezze quelle che vengono fuori qua, Sono mosse, sono colpi bassi, no? Sono attacchi improvvisi. È un combattimento corpo a corpo dove è un'opposizione completa. E Paolo usa questo termine perché lo stesso combattimento spesso veniva utilizzato per riempire gli stadi, In pratica era un modo per divertire, no, le persone, i cittadini romani, no, per fargli passare un pomeriggio diverso, una serata diversa, in cui mettevano queste povere persone a combattere, no, in modo violento e senza nessuna scusa. Capite qual è questo combattimento? Cosa sta dicendo Paolo? Dovete essere forti contro le insidie di Satana? E attenzione, perché questo combattimento sarà un combattimento a 360 gradi, Aspettatevi di tutto nella vita. Può capitare di tutto. Può esserci qualunque cosa, non ci devono essere sorprese. Questa battaglia, poi ci dice, non è solo una battaglia che si gioca su un campo di battaglia molto limitato. Se tu leggi la fine del verso 12, questa battaglia ha una dimensione cosmica. Perché Paolo a un certo punto parla dei principati, delle potenze, dei cieli. Ha una dimensione cosmica. Ora c'è qualcuno che si diletta, no, a classificare, no, queste forze del male. Non è il nostro obiettivo ed interesse. Quello che ci sta dicendo Paolo, qui ce ne sono di quattro tipi, 1-21 ce ne sono altri tre, dovrebbero essere sette, ma non vogliamo approfondire questo discorso. Quello che sta dicendo Paolo è che le forze del male hanno una dimensione cosmica superiore, c'è una dimensione soprannaturale, cioè c'è un esercito del cielo che si sta scontrando, no? E c'è un combattimento celeste in cui tu fai parte, per cui apri gli occhi. Quello che succede qui non finisce tutto qui. Coltiva una sensibilità che va oltre ciò che vedi. Combattimento. Questo è un combattimento di proporzioni cosmiche, no? È un potere che in qualche modo cerca di distruggere. Sapete come la Bibbia, ad esempio? La Bibbia dice che questo potere di Satana, questo combattimento, no? Alcuni esempi, no? Impedisce la mobilità, la visita, l'incontro, prima Tessalonicesi 2:18, Paolo voleva andare a visitare alcuni fratelli, Satana lo impedisce, ci dice, no? Ci sono delle circostanze di Giobbe, no? Giobbe 1 e 2 ci parla di come a volte c'è questa manifestazione, le difficoltà della vita, la sofferenza sono da esse stesse generate, no? Da questa dimensione cosmica, no? Oppure i cristiani che sono messi in prigione, che soffrono a motivo di cosa? Dell'opera di Satana che cerca di distruggerli in questo modo, con l'Apocalisse 2, versetto 10, o le difficoltà della vita, la morte stessa, Romani 8, verso 38, a volte certe forme di malattia, tutte queste cose sono manifestazioni di questa insidia di Satana. Questa è la visione di Paolo. Ora, spesso la domanda è, ma perché proprio ai cristiani devono capitare tutte queste cose? Perché a volte è pesante. E c'è una storia che voglio raccontarvi, che è la storia di un padrone e di un servo. Il padrone non è credente, il servo è credente, è un cristiano. E il padrone si beffeggia, prende in giro il servo e dice, guarda la mia vita, io non sono credente, no? O mi va tutto bene, ho una famiglia imponente, importante, di successo, ho proprietà materiali, mi godo la vita, non mi manca nulla. Tu invece sei uno schiavo, ma non solo sei uno schiavo, sei pure cristiano, no? Hai malattie, no? La tua famiglia è disastrata, no? Che bene ne hai, no? Cosa fai? Cosa continui? Per quale motivo continui ancora a credere in Dio e nel tuo Gesù? Il servo non ha saputo rispondere subito, lo schiavo non ha saputo rispondere subito. Perché, e si chiedeva, ma Signore, ma perché tutte queste difficoltà, queste prove che incontriamo nella vita? Finché un giorno il padrone chiede al servo di accompagnarlo in una battuta di caccia, penso fosse una caccia di anatra o comunque di uccelli volatili. No, lui colpisce queste anatre, questi uccelli e dà quest'ordine, no? A quelle morte lasciale stare. A quelle vive, ancora vive però, continua a colpirle. Lui ha avuto l'illuminazione. È così nella vita cristiana. È andata dal suo padrone e ha detto, sai, io so la risposta alla tua domanda. No? A te non succede nulla perché sei già morto. Sei spiritualmente morto e non conosci il Signore, a meno che tu non ti ravveda. Io che sono ancora vivo, però, sono ancora soggetto di questi attacchi di Satana. Ed è così. Non preoccuparti se i morti, se ai morti va tutto bene. È normale, sono morti. Non possono più scappare, non possono più far danno. Ma i vivi no, i cristiani no. La seconda cosa che ci dice questo brano velocemente è che noi dobbiamo indossare questa armatura, no? Dobbiamo equipaggiarci, verso 13, da verso 13 a 14. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto il dovere vostro restate in piedi. Mettete la verità, la cintura della verità, sapete non è una cintura, come dire, moschino, DNC, sottile, no, questa cintura era di fatto una struttura fatta in cuoio che difendeva, che andava a proteggere il soldato, no, dalla parte alta delle gambe, per cui era fondamentale che questa cintura ci fosse, no, e da, come dire, questa cintura deve essere la verità. Però non è soltanto questa cintura ai fianchi, poi ci deve essere anche una corazza della giustizia che andava a proteggere, no, la parte toracica. Questa giustizia che non è tanto la giustizia morale, no, che io posso conquistare, è la giustizia che Dio mi ha dato nella vita, in Cristo. È l'opera, è Dio che mi rende giusto ed è una corazza per la mia vita. Io sono giusto non perché sono migliore di te, io sono giusto perché Cristo mi ha reso giusto e quindi questo ti dà una protezione poi non solo, poi ci devono essere anche delle cose strane, perché uno pensa, ma che c'entra in un'armatura le scarpe o i calzari? No, ci sono anche i calzari che segnalano, verso 15, la prontezza, i sandali della fede, no? Che in qualche modo sono, no? Che facilitano la comunicazione, la mobilità, l'agilità per il Vangelo. Quanto belli sono i piedi, no? I sandali di coloro che annunciano la buona notizia, no? E poi c'è lo scudo della fede, no? Lo scudo che in qualche modo che protegge, no? Contro gli attacchi, i dardi infuocati del maligno. Questo scudo è in bronzo e spesso o in un metallo particolare, era fondamentale perché andava a proteggere contro gli attacchi, contro le frecce che venivano lanciate, che spesso erano, come dire, inzuppate di pece e poi magari accese, per cui avere uno scudo resistente era fondamentale per la sopravvivenza, no? Questo scudo è lo scudo della fede, cioè questo è l'invito che la parola di Dio ci fa di appropriarci delle promesse di Dio, delle sue promesse che sono per noi. Volevo leggere alcuni versi, no? Perché tu, o Signore, benedirai il giusto come scudo, lo circonderai con il tuo favore. Salmo 5, Salmo 18. Il Signore è la mia rocca, è la mia fortezza, è il mio liberatore, il mio Dio in cui mi rifugio. Salmo 28. Il Signore è la mia forza, è il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore. Tutte queste cose, no? Sono, stiate, anche quello che abbiamo letto prima, siate sobri, vegliati. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno a voi come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Fratelli, ecco, è avere lo scudo della fede, la fiducia nelle sue promesse, la certezza che la fede nel Signore ci fa da scudo. E poi c'è l'elmetto, questo elmetto che ci protegge la testa, no, e poi c'è la parola, la spada dello Spirito. L'unica arma non solo difensiva, ma anche di attacco. È lo Spirito Santo che rende la parola di Dio, no, particolarmente efficace e penetrante nella vita delle persone. E noi senza l'opera, senza il supporto, senza la guida dello Spirito di Dio possiamo fare poco. Possiamo sforzarci, possiamo impegnarci in tanti modi, ma se lo Spirito di Dio non opera, tutto resta vuoto. C'è quindi questo imperativo molto forte. E chiudo la chiusura di Paolo e l'invito alla preghiera. Noi abbiamo un bisogno che è verso 18, dal versetto 18 a 20. E l'invito a pregare come fare per davvero vivere in queste circostanze così difficili, come fare per sopravvivere, no, in questa battaglia imponente. L'unica strategia che noi abbiamo, oltre a quella di indossare questa armatura, è vivere una vita di preghiera individuale e comunitaria. Per questo è importante, amici, fatemelo dire, no, partecipare il più possibile alle occasioni comunitarie di preghiera. Non è una stupidaggine. È vero che posso pregare nella mia cameretta, ma non è la stessa cosa. Qui Paolo dice: pregate nello Spirito di Dio, secondo la forza dello Spirito Santo, no? Continuate a pregare gli uni per gli altri, con intercessioni, con petizioni, con suppliche, cioè andate a Dio, pregate continuamente. Che non significa, no? Cosa significa pregare continuamente? Non significa, no, che 24 ore al giorno noi siamo in una, come dire, in una fase mistica o ascetica per cui non facciamo altro nella vita. No, il pregare continuamente vuol dire avere uno stile di vita, un atteggiamento che è pronto alla preghiera. Cioè che vede ogni situazione, ogni circostanza della vita, la mette in preghiera davanti al Signore in modo reattivo, con gli occhi ben aperti. Si può pregare con gli occhi aperti. Anzi, dobbiamo pregare con gli occhi aperti, perché solo così possiamo pregare continuamente. E Paolo dice: pregate per tutti i santi. Guardate, è straordinario, non abbiamo il tempo per approfondire questo. Tutti i santi non è per l'esercito, no, della tradizione cattolica, no. Per tutti i santi significa per tutte le persone che appartengono a Dio. Per tutti, no, per tutto il popolo di Dio, ovunque nel mondo, in qualunque circostanza, prega per loro, prega per tutti i santi, in ogni tempo, con ogni preghiera, con ogni impegno. Cioè la preghiera è un'esperienza totale. E poi dice, e pregate anche per me, chiude. E guardate, guardate il coraggio che ha Paolo, perché sono ambasciatore. E poi dice, guardate accanto, cosa dice ambasciatore? In catene. Guardate che questa non è una sciocchezza, perché oggi come allora gli ambasciatori avevano i diritti riservati al corpo diplomatico. Avete mai visto delle auto magari, no, CD, corpo diplomatico, o comunque sapete che un corpo diplomatico ha delle protezioni, dei benefici particolari quando si trova in una nazione diversa. Ed è davvero, è uno sgarbo, anzi, se c'è un conflitto tra le due nazioni, il corpo diplomatico magari va via, ma non viene messo in carcere. È una contraddizione contro, è un'opposizione, va contro tutte le regole di buonsenso, capite? Paolo invece dice, io sono ambasciatore in catene. Questo è il regno di Dio. ambasciatore in catene. E pregate per me, dice, perché io possa avere la possibilità di predicare ancora il Vangelo, l'Evangelo della pace, l'Evangelo che in questa circostanza di battaglia vi darà l'unica cosa che rimane, la sua gioia, la sua pace. Non è un insulto, è una vocazione, fratelli. Allora, siamo pronti alla battaglia? Come vogliamo vivere la nostra vita cristiana? A volte ci saranno quei momenti in cui ci sentiremo come la spiaggia deserta con le orme. A volte ci saranno quei giorni in cui ci sarà il cinguettio che ci fa stare bene. Però sappi che per la maggior parte delle volte la vita cristiana è un campo di battaglia. Ci saranno perdite, ci saranno difficoltà, ci saranno problemi, ma noi abbiamo già vinto. La battaglia è già vinta, non perché io e te siamo soldati o ufficiali particolarmente abili. Noi abbiamo già vinto perché Gesù Cristo è vittorioso, Lui ha vinto ogni cosa. E adesso quello che succede è qua e là qualche colpo di coda, qualche attentato, qualche insidia del maligno che vorrebbe fermare l'opera di Dio, perché il diavolo sa che il tempo è breve. Siamo forti, fortificatevi, qualunque siano le circostanze della tua vita, non lasciarti abbattere, fatti rendere forte da Dio. Il lavoro, la nostra famiglia, i problemi materiali, le difficoltà finanziarie, le relazioni, a volte i problemi della comunità, possono essere occasioni o di crescita per essere fortificati, oppure possono essere porticine in cui facciamo entrare il nemico che non fa l'opera di Dio. Sii forte nel Signore. Sii forte nel Signore. Lui è il tuo scudo, è il tuo rifugio. Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà. Abbassiamo il nostro capo. Signore, aiutaci a vivere, Signore, questa dimensione della battaglia e del conflitto, come Tu vuoi. Aiutaci a essere il Tuo popolo. Aiutaci, Signore, per la potenza del Tuo Spirito, ad onorarti, ad esaltarti e a resistere e a vivere, Signore, alla Tua gloria, anche nel mezzo delle difficoltà e delle opposizioni del maligno. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.